What? Scusa, era live, ma era un vabbè perché diciamo qualitativamente ti senti superiore dal punto di vista tecnico a quella persona che non si può dire, oppure vabbè, non so.
No, perché alcune forme di arte contemporanea che sono espresse anche in cucina, diciamo sono delle figure che associo molto spesso ad una vita su un altro pianeta, sono degli artisti a tutti gli effetti, quindi magari sono meno immersi di noi nella realtà, solo questo.
È vero, è vero. Ma infatti a volte io quando parlo magari con i grandi chef, in genere fanno dei discorsi che non parlano mai di piatti, parlano solo di filosofia, di robe, di... Sì. Ma di cosa stai parlando? Sì, sì, sì.
No, trascendono la materia, questo è sicuro, e ce lo comunicano anche. Però forse la trascendono troppo a volte.
È vero, sì, sì. A volte non si capisce neanche il piatto, la descrizione dura mezz'ora e poi non riesce a capire la tipologia di piatto. Però questo, Cristiana, introduce questo tema della sostenibilità e sono molto contento di parlare con te all'interno di questa puntata nuova dello speciale che stiamo facendo con LifeGate. Peraltro vedete in sovraimpressione il link alla campagna che stiamo facendo, perché tu non lo sai, ma quando mi ha fatto un elenco di ospiti interessanti, ad un certo punto tre persone diverse hanno tutte e tre detto nello stesso momento, non può non esserci Cristiana Capotondi. E io ho pensato, ma cazzo, non lo sapevo. Cioè,
è fan club.
E quindi sono rimasto colpito perché io ovviamente ti associo alla recitazione, so della tua passione calcistica, ecco, delle tue diciamo attività calcistiche, mettiamolo così, però sulla sostenibilità mi hanno colto di sorpresa e quindi insomma mi ha colpito e volevo esplorare, ecco, questo motivo. Tu sei, diciamo, sostenibile di quelle maniache della sostenibilità, come la interpreti?
Ma intanto la sostenibilità è una parola che usiamo tantissimo, la usiamo in tantissimi modi diversi, quindi se per sostenibilità intendiamo una sostenibilità così ambientale, assolutamente sono una figura di operatività in questo senso, perché mi piace vivere il pianeta con senso di responsabilità, pensare di lasciarlo migliore di quello che è nelle nostre possibilità, chiaramente, però lo abbiamo trovato. E poi credo che sia anche un rapporto con se stessi che questo tipo di atteggiamento con il pianeta aiuta. Mi proietto molto spesso nelle cose esterne, no? Negli oggetti esterni, e mi risulta molto facile con la natura, quindi mi viene molto facile anche rispettarla. Dopodiché credo che non costi sacrificio, credo che non sia difficoltoso, che non implichi alcun tipo di complicazione quotidiana, quindi perché no?
Certo, ma sei di quelle che poi ogni giorno, diciamo, nella vita quotidiana stanno attenti a cose, io tipo c'ho la mia dolce metà che è attenta a cose, ricicli qua e questo di qua, è proprio come dire un'abitudine, poi in Inghilterra è anche magari un approccio diverso, insomma, non so come la vivi nel day by day.
Sì, forse in Inghilterra è un pochino più avanti, ma nel day by day io sono cerco di essere sostenibile da tutti i punti di vista, per quello ti dicevo che la sostenibilità è un termine utilizzato con una serie di significanze diverse, per esempio la sostenibilità economica, la sostenibilità esistenziale, di valori, no? Cerco di alimentare la mia vita di cose che possono essere accreative per me. Dall'altro lato sono totalmente in grado di concepire una vita all'interno della quale, nella assenza dell'ossessione, però sono molto attenta alla sostenibilità ambientale. Credo che ci siano dei gesti che possono diventare abitudine, che per le nuove generazioni sono già abitudine, che in realtà possono aiutare, coadiuvare una vita collettiva migliore. Io di questo ne sono convinta, e sono anche convinta che la resistenza ad adottare alcune misure è perché vengono raccontate attraverso anche delle figure, diciamo l'utilizzo forse di una parola che non è totalmente corretta, ma non me ne viene una migliore in questo momento. Se la comunicazione sulla sostenibilità arriva attraverso degli integralisti della sostenibilità, forse questo può allontanare persone che borbottano, che sbuffano, rispetto al cambio di alcune abitudini, perché qui parliamo solamente di cambiare delle abitudini. Quindi io mi professo assolutamente non integralista, ma molto attenta, e nell'essere non integralista e molto attenta spero di far vincere alla causa della sostenibilità delle persone reticenti.
Certo, che poi appunto il motivo, ad esempio, personalmente per cui ho sposato questa campagna di LifeGate è che facendo l'imprenditore mi piace l'idea di poter trovare delle soluzioni, perché se uno è integralista dice, vabbè, allora non posso più fare niente, perché qualunque cosa faccio, appena mi sposto ho già dato fastidio un pochino all'ambiente, al prossimo e così. E quindi insomma l'idea che ci sia la possibilità poi di fare qualcosa è importante. Intanto Rocchio 48 ti dice, Cristiana, tu dimmi quello che devo fare, io lo faccio
No,
da YouTube,
no,
capito?
per
Cioè,
esempio, sai
hai un
qual è la
grande
cosa?
fan club in chat, c'è
Rocchio.
il tuo fan club, hai
Ah,
capito?
grazie. No, devo dire che Rocchio 48, cioè che cosa devi fare? Intanto, per esempio, fare la differenziata mi parrebbe un buon inizio. No, poi chiaramente plastic free diciamo in quello che si può che si può realizzare di vita plastic free, perché per esempio, non so, ci sono delle componenti della microchirurgia che sono in plastica. Uno non lo sa, si va a fare un'operazione, è un integralista e ci sono delle cose che al momento ancora non possono essere sostituite, è un percorso. La cosa che mi piace di tutto questo è che è un percorso per cui c'è un inizio, c'è una progressione, una consapevolezza, una comprensione, il modificare ancora le proprie abitudini. Quindi quello che mi restituisce anche la sostenibilità, in questo caso ambientale, è anche un senso di elasticità rispetto alla vita, quindi non irrigidimento all'interno di abitudini. Già questo è un esercizio esistenziale
Certo.
importante. E quindi mi restituisce la necessità di diciamo, di un approccio all'ambiente, poi dall'altro lato anche l'idea che le cose possono cambiare, che il pianeta è un essere vivente che cambia, che si modifica, ma le modifiche che il pianeta per se stesso, a prescindere dalla presenza dell'essere umano, fa e evidenzia chiaramente esternamente, vorrei che fossero isolabili come processo di modifica del pianeta in quanto essere vivente e non modifiche che il pianeta subisce per la presenza o per l'azione dell'uomo.
Peraltro è una cosa incredibile come non appena, diciamo, l'essere umano inizia a smettere, ad esempio, di andare, non so, a pescare in modo aggressivo, per un qualche motivo, per un motivo di una guerra, per un motivo di
Di un
inquinamento,
lockdown.
di un lockdown, immediatamente la natura fa puff, rinasce all'improvviso, no? Cioè, quindi basta non dare troppo fastidio. Insomma, questo poi la sostenibilità non è solo ambientale, però
Sì,
sul tema
però sai
ambientale.
che io ho pensato, scusami se ti interrompo, ma è una riflessione che ho fatto durante il lockdown. Certamente la natura si riprende gli spazi, è chiaro, no? Abbiamo visto i cinghiali nelle strade di città, abbiamo visto i delfini entrare quasi ai perimetri della laguna di Venezia, abbiamo visto delle immagini della natura che proprio, se vuoi, invade gli spazi umani. A me questo è piaciuto molto, perché vuol dire che questi 3 mesi, questi 3-4 mesi di lockdown hanno comunque reso l'ambiente umano più ospitale per gli animali, però dall'altro lato ho pensato che è bello che ci sia l'essere umano, cioè noi il pianeta lo possiamo godere perché siamo presenti sul pianeta e mi piace che il pianeta sia tra virgolette modificato dalla presenza dell'essere umano, ma vorrei che la modifica che l'essere umano porta sul pianeta sia una modifica che non impedisce al pianeta di esprimere se stesso. Quindi a me piacerebbe ci fosse un'integrazione a 360 gradi e completa con il mondo della natura, perché la natura rende bello ciò che l'essere umano pensa e realizza, ma ciò che l'essere umano pensa e realizza è possibile a partire dalla materia, non
Certo,
so come dire.
certo. Un'ottima collaborazione tra i due. Intanto il tuo fan club continua a esplodere. Giuseppe Barile dice: Sosteniamo la Capotondi sempre verde e hai talmente un fan club che qualunque cosa hai è ormai è incredibile. Alberto Aloisio dice: ha pure le cuffie verdi, capito? E quindi questo
sì, è tutto green qui.
È tutto collegato, tutto collegato. Pietro Vanesti dice: Cristiano è una ragazza bravissima e grande professionista, ci lavorai insieme nello spot di un noto gelato a metà anni 90. Quante volte hai sentito dire qualcuno dire, ma in realtà avevamo lavorato insieme, poi non so se sia vero o meno, mi fido di quello che dice Pietro, però non so.
No, ho fatto per 3 anni lo spot di questo famoso gelato, quindi sicuramente è vero e lo saluto. Peraltro per tanti anni quello spot lì è stato una chiave di accesso anche quando andavo a fare i provini, diciamo, ah, sei quella dello spot, perché fu uno spot di grande successo, quindi lo ricordo con gioia.
Senti, l'altra cosa che mi ha colpito diciamo della tua attività è che, vabbè, io ti dicevo, vivo a Londra, a Brighton, da 8 anni, e quindi alcune attività di alcuni personaggi le ho un po' perse di vista, no? Però insomma ti ricordo sempre come attrice, vari film, eccetera eccetera. Invece la tua passione calcistica, ecco, perché ad esempio in chat ho visto subito gente che ha domande di calcio e per un attimo dice, ma come domande di calcio a Cristiana Cavotodi? Da dove nasce? Ecco, perché poi questo introduce anche un tema cosiddetta diversity, quindi un altro tema secondo me molto importante che c'è oggi.
Nasce da sempre, sono sempre stata appassionata di calcio sin da bambina, credo sia un'eredità familiare che mi ha colpita, direi, perché sono parte di una nidiata di nipoti donne, di nipoti femmine, quindi e poi sono state estratte evidentemente come quella alla quale trasferire le passioni maschili. Poi credo anche che il calcio sia uno strumento formativo molto importante, soprattutto ad oggi nella nostra società mancano un po' delle cellule formative classiche della nostra tradizione italiana, l'oratorio, la scuola secondo me sta perdendo un po' di colpi, le sedi di partito dove i ragazzi giovani iniziavano la propria attività e il confronto. E quindi ritengo che il calcio, oltre ad essere lo sport che mi emoziona, che maggiormente mi fa sentire l'epico nel quotidiano e nella modernità, e sia anche appunto uno straordinario strumento formativo e quindi debba essere considerato come tale. Io ho sempre una considerazione che va al di là dei famosi 22 uomini in mutande che rincorrono un pallone, e quando sento fare questa considerazione penso che non che le persone che fanno questo tipo di considerazione non riescono a guardare oltre, non riescono a trascendere lo spettacolo al quale assistono, che è comunque uno spettacolo meraviglioso.
Ma tu giochi anche?
Io ho partecipato da adolescente con il mio liceo, io ho frequentato un liceo scientifico romano, il Kennedy, a Monteverde Vecchio, ho partecipato ai tornei interscolastici della FIGC, arrivammo a giocare a Cassino, poi perdemmo e tornammo sconfitte, diciamo. Da allora mi sono sempre infilata nelle partitelle di calcio a 5 dei ragazzi, dicendo se vi manca un uomo chiamatemi. Poi quando sono arrivata a Milano con il mio compagno abbiamo iniziato a giocare a calcio misto con i nostri amici, era anche un modo per diciamo vederci in maniera meno formale. E queste partite sono diventate molto larghe, per cui giocavamo in un campo da 8 in 12 contro 12 perché eravamo la metà di 1000. E anche perché siamo anziani alla fine, quindi correre in un campo per una porzione di campo diversamente giovani.
Diversamente giovani, esatto.
Oddio. E quindi abbiamo, diciamo, un po' inaugurato, voglio dire, non so, ma comunque abbiamo giocato a calcio misto. Dopodiché ho anche una squadra di calcio femminile, sempre con le mie amiche, facciamo un po' di attività di beneficenza, e fa anche beneficenza chi ci vede, devo dire la verità. Cioè, okay. Quella è beneficenza pura, cioè il pubblico delle nostre partite è beneficenza pura.
Avevo intervistato, non mi ricordo il nome, una calciatrice della nazionale, Linares,
Elena Linari, detta Linus.
Elena Linari detta Linus, simpaticissima, che saluto.
Elena Linari è un monumento, non solo è un monumento, ma in questo momento sta giocando in Spagna, scusami, sta giocando esatto. In Francia, quando tu l'hai intervistata giocava in Spagna, adesso è al Bordeaux, è una ragazza di grande intelligenza, molto studiosa, parla tante lingue, è una fiorentina ad hoc, sì, è veramente un caposaldo della nazionale, lo è totalmente.
Mi era molto piaciuta e ogni tanto le mando i miei messaggini stupidi, insomma, da ex giocatore di ping pong, non so perché ti senti, capito, vicino a qualunque atleta, no? Se uno vince sei con lui, se perde lo senti anche tu, è una cosa strana. Però mi era molto piaciuta la chiacchierata, perché appunto si parlava della diversità di stipendi tra calcio maschile e calcio femminile, ma la verità è che poi hai uno sforzo che ormai è equiparabile, però gli stipendi sono completamente diversi. E quindi insomma c'è questo tema anche della diversità che ad oggi non so come sia in Italia. Mi sembra che se ne parli sempre di più la situazione sia sempre più in miglioramento, però probabilmente c'è ancora molto da fare, e nel mondo del cinema non so ad oggi la situazione, attori, attrici, come sia, insomma, se vuoi farci una fotografia.
Siamo in percorso, siamo proprio in...
molto diciamo diplomatica.
No, guarda, secondo me, no, non sono tanto diplomatica, ti faccio una fotografia ottimistica, nel senso che ritengo che sia da un punto di vista artistico, quindi per teatro, cinema, che da un punto di vista sportivo, per il calcio in particolare, io credo che le donne ad oggi stiano conquistando degli spazi, lo stiano facendo con un atteggiamento molto neutro, quindi non con quegli atteggiamenti battaglieri che sono un po' figli di un retaggio femminista, e quindi questo credo che ci porterà molto lontano. Peraltro per il calcio femminile è iniziato il processo di professionismo femminile, a tutti gli effetti ne ha parlato il ministro Spadafora, ne ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, quindi è chiaro che queste ragazze nel giro forse di una stagione, ma forse due, arriveranno al professionismo. Il professionismo vuol dire una serie di tutele anche da un punto di vista previdenziale, queste sono delle vere e proprie lavoratrici, queste atlete sono delle atlete che dedicano tutta la loro giornata all'attività sportiva, quindi sono già oggi delle professioniste. È chiaro che il raggiungimento del professionismo è forse l'inizio di un percorso ancora più grande, ma queste ragazze sono coscienti della strada che hanno fatto, di quello che hanno rappresentato per il movimento, giocano con questa consapevolezza, per cui vederle giocare è molto bello, perché non sono solo delle donne che giocano a pallone, che quindi realizzano un loro sogno, ma sono delle donne che stanno anche realizzando il sogno delle bambine, perché molte bambine che le guardano oggi hanno l'opportunità poi di trovare un piccolo club nel quale iniziare a giocare, perché il calcio femminile è una realtà.
Assolutamente, mi ha fatto morire nei commenti, ci sono solo commenti che dicono che sei bravissima, che sei bellissima, così, e poi è comparso un commento di Renato che dice ammazza se sei brutto Monti, capito?
Cioè, ma tutti come i commenti... si permette? Scusate, guardate i Monti e guardate la mia bollicina qui sulla fronte, cioè ecco, non riesco neanche ad indicarla, quindi no,
fatto morire.
Devo dire che Monti, no, Monti in effetti tu sei molto fotogenico o videogenico, non so come...
Sembra, come mi ha detto una volta uno dei miei hater, ha detto guarda, assomiglia a Voldemort ma sei un pelo peggio, capito? E in effetti c'è, cioè, però mi ha fatto morire perché
tutti questi haters?
Non lo so, si vede che, non lo so, mi sembra di non dar fastidio a nessuno, ma la gente, dopo un po', il fatto è che appena sei un po' popolare, ecco, io è una cosa che non avevo vissuto prima di avere questa esplosione con un po' di milioni di follower, facevo la mia vita, facevo l'imprenditore, nessuno mi diceva niente, quindi tu probabilmente hai sperimentato molto prima di me, insomma, appena sei un po' visibile, famoso, hai gente che ti dà addosso, ecco, poi a te
non
magari nessuno...
E quando dici le cose, quando parli di argomenti che magari possono essere, tu parli di tanti argomenti, quindi quando ti posizioni, secondo me succede,
certo.
Posizionarsi, sì. Però è tanto bello dire quello che si pensa, sembra, no?
Ma sì, poi guarda,
si vive una volta sola.
Assolutamente. Il mondo poi per me dei social, da questo punto di vista, è molto bello, perché io ero abituato a avere, no, a lavorare in un media che era Sky TG24 ai tempi, dove peraltro il tuo compagno che mi devi salutare, no, non lo pronuncio perché se lo pronunci tu non voglio fare gaffe, non so, so, però...
No, ma io sono così fiera, Andrea Pezzi, quindi...
Andrea, ecco, Andrea che peraltro è anche un ottimo imprenditore nel mondo digitale, lui, mi ricordo, fu uno dei primi personaggi noti ai tempi quando io partivo con questa trasmissioncina di tecnologia ridicola, minuscola, a dire sì, vengo ospite, perché nessuno voleva venire, no? Perché diceva, cosa vengo a parlare di tecnologia, di internet, e lui invece era stato uno dei primi... E quindi me lo ricordo perché quando è arrivata la conferma, Pezzi viene in trasmissione, e tu ciao. E quindi insomma, gli sono debitore da questo punto di vista. Ascoltami, non posso non passare al cinema, perché appunto stamattina stavo parlando con Marco Kimmels. e mi sono impallinato di alcune serie, e ce ne sono due in particolare. Non so se tu sei una fruitrice di serie televisive o meno, però La regina degli scacchi, mi sembra l'abbiano tradotta così, e Ozark mi hanno fatto morire, insomma, nell'ultimo periodo, dove ci sono due personaggi femminili. In Ozark c'è Wendy Bird, non mi ricordo il nome dell'attrice, quella bionda, e la protagonista, beh, femminile della regina degli scacchi. Insomma, come ti sono sembrati, le hai viste?
Ho visto La regina di scacchi, sia la bambina che la grande si passano il testimone in maniera egregia, devo dire. Non ho visto Ozark, ma ho visto un'altra straordinaria interprete nella miniserie Unorthodox, è una miniserie israelo-americana che racconta la storia di una comunità di ebrei integralisti a Brooklyn, con questa mostruosa attrice israeliana, piccolina, gracile, ma è un gigante sulla scena. Io trovo che le serie stiano dando molto spazio alle donne per tornare al ruolo delle donne all'interno del panorama.
Tantissimo.
Sì, del panorama internazionale, per cui credo che sia un momento molto positivo. Poi rispetto ai social, tornando a quello che ci tiene insieme questo pomeriggio, ovvero al concetto della sostenibilità, invece ritengo che alcune cose proprio non siano sostenibili, nel senso che il prezzo di quello che stiamo vivendo come divulgazione di valori, come immagini preponderanti all'interno dei social, secondo me lo pagheremo molto caro. Quindi in questo senso io non credo che tante cose siano oggi sostenibili. Nel mondo del calcio parliamo di continuo di sostenibilità economica, perché alcune cose non sono economicamente sostenibili. Io sono vicepresidente della Lega Pro, che è la vecchia Serie C. La Lega Pro non è economicamente sostenibile, è una realtà straordinaria, perché tiene insieme il paese, 60 club distribuiti sul territorio che fanno attività con i giovani, quindi il valore sociale c'è, ma non è economicamente sostenibile. Quindi poi anche qui, no, ci si trova sempre di fronte ad un bivio: se si ritiene che sia strategico il ruolo sociale di una realtà come la Lega Pro, e possiamo utilizzare la Lega Pro per fare parallelismi con tante altre realtà, allora bisogna ragionare in maniera diversa. Per cui poi il centro, no, dell'interesse deve sempre essere di una realtà che riesce a camminare da sola con le proprie gambe, a fare la sua funzione sociale, però a camminare da sola. Quindi
sì.
Diciamo che quello che penso anche rispetto alla sostenibilità ambientale e a quello che possiamo fare quotidianamente per qualche modo partecipare a questo aiuto collettivo al pianeta deve essere sostenibile a livello esistenziale. Ecco perché mi tengo lontana da una comunicazione integralista, se vuoi, no? Perché può allontanare, invece è un lavoro che va fatto tutti insieme.
Inclusivo. Tornando a quello che dicevi delle attrici donne, hai perfettamente ragione. Peraltro è cambiata anche, diciamo, la narrativa dominante, perché se io penso ai supereroi che sono stati solo uomini per sempre, negli ultimi, non so, 3 anni, invece ecco che i grandi supereroi arrivano, no, supereroi donne con Wonder Woman e via dicendo, no? Quindi c'è una chiara virata, ecco. Io poi non so, è una strana visione la mia, perché vivendo in Inghilterra e mia moglie è inglese, la visione di come l'Italia si relaziona alle donne è una visione veramente lontana, ecco, quindi che fai fatica a comprendere, ecco. Però devo dire che sta molto, molto cambiando. Tu lo percepisci anche rispetto alle serie italiane o ai film italiani?
Ma sì, io percepisco di fatto un interesse nei confronti del femminile, lo percepisco in letteratura, lo percepisco nelle arti, percepisco il desiderio di raccontare storie al femminile, anche perché sono interessanti le storie delle donne in questa fase storica, perché stiamo cambiando moltissimo, siamo veramente in corsa, veramente stiamo cercando il nostro centro, per cui si prestano queste storie a dei racconti epici nella contemporaneità, e l'epica è difficilissima da mettere in scena se si pensa all'oggi. Per cui le donne sono materia viva, è fondamentale per la drammaturgia originale, per cui non credo che si possa prescindere da racconti al femminile. Poi sento tanti colleghi dire: ma perché devo scrivere una storia al femminile se il mio pensiero è su una storia al maschile? E questo è lecito, è corretto. Io non vorrei mai che si rinunciasse anche ad un film al maschile per promuovere una figura femminile magari che non nasce originariamente dalla prima creatività di un autore, perché in quella prima creatività io intravedo magari qualcosa di speciale se pensiamo ai grandi autori. Quindi non dobbiamo in nessun modo imporre la figura femminile, ma dobbiamo coadiuvare invece il discorso sulle donne fornendo materiale, ma noi lo stiamo fornendo, quindi l'attenzione che tu riscontri a livello internazionale come fruitore delle grandi piattaforme e anche vedendo il processo all'interno di un paese leggermente forse più avanti rispetto all'Italia. Ricordo che è stata proposta la presidenza della Premier League ad una donna che poi ha rifiutato perché aveva desiderio di fare un percorso diverso, però è accaduto, no? In Italia non siamo ancora arrivati a questo, quindi è chiaro che la Gran Bretagna è un passo avanti, c'è una regina, le donne che hanno governato, certo. Pensiamo a Margaret Thatcher, io preferisco pensare alla figura di Margaret Thatcher, sono delle donne che hanno lasciato il segno, quindi è chiaro che c'è anche un'educazione alla figura femminile diversa. Noi ci stiamo arrivando. Mi farebbe piacere arrivare al rush finale portando la femminilità nei luoghi di potere, portando la femminilità sullo schermo, portando la femminilità in campo, perché per andare ad occupare un ruolo di potere o per giocare a pallone o per essere il primo nome di un film, quello che mi interessa e che fa veramente la differenza è che sia il mondo femminile raccontato, perché altrimenti rischiamo di cercare di aderire a dei codici maschili per andare con sicurezza e con un bagaglio conosciuto, certo. ci troviamo poi a non portare nulla di veramente nostro, a portare noi stesse ma nulla di veramente nostro.
Per questo secondo me l'aspetto fondamentale è che ai vertici delle diverse aziende, ad esempio, ci siano figure femminili. Io ti dico, una critica che spesso mi viene fatta è che non intervisto abbastanza amministratori delegati donne, ok? E la mia risposta è sempre la stessa, che non è colpa mia. Se io voglio intervistare l'amministratore delegato di una multinazionale, molto probabilmente è uomo. E quindi, cioè, io sono, dico sempre, no, super volentieri, però c'è qualcosa di sbagliato lì, perché sono tutti uomini, non c'è una donna amministratrice delegata, no? E quindi questo è, quando cambi quello, poi a quel punto diventa normale. Ci sono paesi più avanti, paesi meno avanti. Tra lo giallo, da YouTube, tra lo giallo dice: ma Cristiana, tu hai qualche difetto, non mi sembra. Ecco, quindi capito, basta, cioè devi adesso confessare almeno un difetto, se no
tra lo giallo, you made my day. Grazie tra lo giallo. Guarda, ti basti, se vuoi dichiaro il mio segno zodiacale, sono della Vergine, quindi i miei difetti sono tutti là.
Ok, mia sorella è della Vergine, quindi vabbè, su questo non indagherò ulteriormente.
In che giorno è nata?
No, aspetta.
Aio, 13, 13 settembre. Io sono nata il 13 settembre. Sì. Io sono del 13. Sì, sì.
Non ci credo. Ma dai, pazzesco. Sì, mia sorella Laura.
Ma anche perché è il giorno più bello dell'anno, quindi io mi sono posizionata lì. Diciamo.
Brava, bravissima. Sì, sì. Io, guarda, una volta mi ricordo sempre, io non mi ricordo le date per niente, quindi ce quando ti sei sposato, quando zero, non mi ricordo niente, le date sono tremendo, però tutti i calendar e me li ricordo così. Sai che mi è venuto in mente la prima volta che ho sentito parlare di te? Quando è stato? Vuoi una roba pazzesca? Sei pronta?
Dimmela.
Allora, la prima volta è stato Nicolas Vaporidis, ospite da me in trasmissione a Roma. Lui è arrivato, era venerdì.
Era mamma mia, quanti anni fa?
Allora, era venerdì, il giorno prima che uscisse Notte prima degli esami, ok? Cioè il giorno prima dell'uscita. Quindi lui è arrivato, un ragazzino sfigato, poi dico, se lo sento tuttora perché lui ogni tanto è a Londra, quindi cioè, siamo rimasti in contatto, ci siamo chiacchierati spesso e ogni volta glielo ricordo, lui il giorno prima è arrivato ed era sconosciuto, è arrivato, neanche gli apriva la porta, e il giorno dopo è diventato una superstar e in trasmissione mi ha detto, guarda, c'è la Capotondi, è la protagonista femminile, e ho detto, non so chi sia, insomma, quindi ecco, quella è stata una vita.
No,
una
di più, vita. Di più, perché era febbraio del 2006, quindi quasi 15 anni. Quasi 15
pazzesco.
Anni, sì, sì. No, per Nicolas fu un... veramente, io non so come ha fatto a restare in piedi, perché fu veramente un exploit pazzesco. Mentre io ho iniziato a lavorare da bambina, quindi avevo un po' di anticorpi, se vuoi, no? Sviluppati rispetto a una gavetta che avevo fatto. Ero molto giovane, avevo 25 anni, però lavoravo da quando ne avevo 12.
Wow.
Quindi avevo avuto un po' di delusioni, insomma, un po' di cose. Invece Nicolas, che faceva teatro, però ebbe queste exploit pazzesco. E, beh, ma d'altro canto ha fatto un personaggio. Sono quei personaggi da commedia che c'è è sempre piacere di rivedere, no? C'è sempre in mente Hugh Grant, no? Un po' quel paperino un po' sfigato, che poi sfigato non è, no? Che ha una sua solarità, una sua... No, quello fu un film che forse un po' riaprì la commedia per il grande pubblico. Insomma, ci piace pensare così.
No, bello, poi insomma c'aveva varie componenti e a me era molto piaciuto. Ma e casting, provini, ne fai ancora ora che sei la Capotondi? Semplicemente fai sì, no, così dici no, non voglio questo sì, cioè come funziona ora nella tua posizione?
Ma guarda, intanto se ci sono dei casting magari più internazionali per delle operazioni di coproduzione, sì, chiaramente. Tendenzialmente ho la fortuna di entrare nei progetti un po' prima adesso, quando sono in una fase embrionale.
Ah.
E quindi mi capita di fare delle prove con i registi, assolutamente sì, mi capita di fare dei provini con dei colleghi per capire se c'è una chimica che sullo schermo, diciamo, porta quello che questi due personaggi devono raccontare. Però non credo che dipenda dal fatto che sono una persona riconosciuta nel proprio mestiere, credo dipenda dal fatto che sono una vergine rassicurante, per cui sanno che sanno che lavorare con me non porta sorprese negative, ecco, questo mi ha detto.
Senti Cristiana, mi chiedono se ti sposti un centimetro alla tua destra, perché sennò
sì.
Sei un pelo tagliata.
Aspetta,
e ecco, sì, vabbè. Esatto, fantastico, fantastico.
Che non ho più l'appoggio del tavolo, scivolo.
Vedevo solo un pezzo di orecchio che comunque andava bene, ho visto in chat,
detto,
va bene anche solo l'orecchio col coso verde della capotondi, va bene uguale. No, vedo anche in chat che c'è una curiosità per capire. Dal punto di vista proprio tuo professionale, di preparazione rispetto magari a un ruolo, portaci un attimo dietro le quinte rispetto a nel momento in cui decidi di fare una parte, come funziona? Cioè da quando dici ok, faccio questo personaggio, che cosa succede? Sei di quelle che si mette lì e giorno e notte sei nel personaggio e quindi non ti si può più parlare per 6 mesi? Come funziona?
No, funziona che si studia, che si legge, per esempio se il film è tratto da un libro, si approfondisce, se è una biografia, si approfondisce il personaggio, si studia, però io poi cerco sempre di lasciare il personaggio al lavoro, tornare a casa e una volta che ti chiudi la porta alle spalle rientri nel tuo, altrimenti anche per chi mi sta vicino, il mio compagno sarebbe un inferno, perché, cioè, no, beh. Dico, cioè, non sei più, no? La gestione del quotidiano diventa complessa. È un esercizio difficile, secondo me, perché ci sono dei personaggi che poi ti piacciono particolarmente per una serie di motivi, ognuno ne avrà di propri. Io cerco sempre di scegliere dei personaggi che siano qualcosa in più di me, che mi facciano scoprire delle cose, imparare, che mi facciano diventare più grandi a livello personale. E quindi mi trovo sempre nella ricerca di un cielo diverso, che non è smania, ma è certamente curiosità, desiderio di cambiamento, di evoluzione. Per cui penso che avere a che fare con questi personaggi sia positivo per me, quindi anche positivo per le persone che mi sono vicino quando interpreto alcuni personaggi. Però poi mi piace l'idea che si riesca a fare una sintesi tra quel personaggio e il mio temperamento, per cui quella particolarità, quella componente caratteriale che di quel personaggio mi ha fatto innamorare venga fatta mia. E questo è un processo abbastanza lungo, secondo me, per cui è probabile che qualche volta non si riesca a lasciare il personaggio fuori casa, che si porti in casa. Però bisogna essere in grado anche di sapersi guardare da fuori e di capire che sei dentro a questo processo qua, perché già se lo capisci, ne sei in parte libero.
Ma come fai a memorizzare qualcosa? Io non ho mai capito, voi attori, attrici, come diavolo fate? Ci avete un copione così? Ho visto Matthew McConaughey che ha fatto un monologo, mi ricordo, dove parla per 25 minuti. Dice, ma come fai a fare questo monologo? Come fai a ricordarti tutto? Ecco, non mi è chiaro. Come si fa?
Ci sono un sacco di tecniche per
No.
memorizzare. Io ho una buona memoria, poi è un esercizio, no? È chiaro che facendo questo mestiere ti eserciti la memoria ed è in effetti un esercizio pazzesco anche per il futuro se ci pensi, no? Perché comunque tenendo l'attività cerebrale mnemonica sempre attiva non rischi di perderla, è come se fosse un muscolo. Però ci sono un sacco di tecniche. Un giorno una persona mi ha detto: la tecnica che io preferisco è questa, cioè io imparo le cose a memoria e le metto nella mia casa. Dico, ma in che senso le metti nella tua casa? Per memorizzare delle cose, per esempio, ipotizziamo che io debba fare un discorso introduttivo dicendo: buonasera, benvenuti a questo video talk con Monti, parleremo di sostenibilità. Chiaramente Monti sappiamo che è in Inghilterra, quindi sarà web anche perché siamo nel periodo dell'emergenza pandemica Covid. Devo dire questo, ok? Allora io.
La stavi leggendo o l'hai improvvisata? Eri perfetta.
No, è andato bene,
Eri
posso cambiare
perfetta.
mestiere. Ma
Perfetto, perfetto.
ipotizziamo che io debba dire questo e che però non riesca a dirla perfettamente così, il contenuto lo so, però. Allora io immagino di entrare dentro casa e dire: apro la porta di casa e dico benvenuti, siamo qui con Monti. Poi nella stanza di destra e la visualizzo. Parleremo di sostenibilità, cioè come mi muovo per la casa, quindi immagino un percorso in un luogo che conosco e ci metto dentro queste cose. Quindi
Bello.
questa pare essere una tecnica, ce ne sono
Il
tante altre.
palazzo della memoria.
Sì, bravo, il palazzo della memoria. Io non la utilizzo questa tecnica, però quelli che la utilizzano mi dicono che è una tecnica vincente. Ce ne sono tante altre, però questa mi fa ridere perché in realtà ogni tanto dico va bene, provo, però alla fine ogni tanto quando devi imparare tante cose, tipo Matthew McConaughey ha messo anche delle cose nei cassetti, perché in 25 minuti di monologo o hai una magione
Hai
oppure.
ragione. Io ho un problema, facendo tanti eventi pre-Covid, magari devo fare, non so, uno speech di 45 minuti, no? Dei
Eh
miei
no.
argomenti noiosi, pallosi, di digitale, business, robe qua. Però ugualmente, insomma, de devi memorizzare magari dei dati, delle statistiche, robe. E allora uso spesso questa tecnica, pazzo memoria. Il problema che ho però è che tipo a volte quando entro in bagno, io vedo Jeff Bezos sul water perché me lo sono memorizzato così, capito?
E Bill Gates poi sotto la doccia, che porto il lavoro a casa, non devi portare a casa.
Il problema è lo smaltimento dell'immagine nel momento in cui hai usato casa tua.
Dovresti fare un trasloco ogni volta.
Hai ragione, lo dirò a mia moglie, se ogni volta cambiamo casa sono sicuro che sarà accettata con piacere l'idea.
Sarà molto contenta, ti prego di non dire che è una mia idea, se non ti
spiace.
No, preferisco. È una tua idea originale.
Marco Malaguti ti chiede se reciti in inglese o sapresti recitare in inglese, o se hai, insomma, qual è il tuo rapporto con l'inglese per cinema internazionale.
Sì. Sì, ho fatto delle cose in inglese, ho diciamo studiato prettamente il francese nella mia vita, però parlo inglese, ho fatto delle cose in inglese, ora trovo che la lingua inglese peraltro per la recitazione sia veramente la lingua perfetta, perché parlare in italiano, recitare in italiano è veramente difficile, quando senti anche dei tuoi colleghi recitare in inglese o reciti tu stesso in inglese o vedi i film americani in lingua originale, americani o inglesi in lingua originale, ti rendi conto del vantaggio che hanno, perché è una lingua molto più semplice, è una lingua parlata, noi abbiamo una lingua scritta che peraltro non difendiamo neanche troppo, perché non siamo neanche come i francesi, però ci sono alcune cose che non riesci ad ascoltare dette in maniera diversa rispetto a quanto non si debba per una persona che desidera parlare l'italiano correttamente, quindi certo. La nostra lingua è veramente difficile, molto spesso il dialetto, la cadenza ti aiuta ad avere una realtà, un sapore, mentre questo l'inglese ce l'ha di default. Tu lo devi andare a ricercare con delle sporcature, per cui insomma i madrelingua inglesi sono abbastanza fortunati, anche i francesi, perché alla fine la lingua francese è molto meno mossa della nostra, noi abbiamo una lingua molto musicale, possiamo appoggiare in posti diversi, le appoggiature raccontano la tua provenienza regionale, i francesi sono abbastanza, insomma, accentano tutto al fondo, quindi è una lingua anche lì un po' più semplice per la recitazione.
Allez la France, tard to France, bonjour.
Allez les bleus.
Allez. Ma tu hai una formazione, diciamo, accademica tradizionale, cioè hai fatto una scuola d'arte drammatica, hai fatto o sei, diciamo, autodidatta nella tua carriera, perché non si capisce mai, a volte hai degli attori che dicono, sento una volta DiCaprio dire ma no, cioè io così vado sul set, non ho studiato niente, sono un fenomeno, così in sostanza, no? E dici, ma davvero?
Ma DiCaprio ha iniziato a lavorare a 3 anni, cioè, dopo poi, secondo me, l'estate impara molto, insegna molto più che impara. Sì, puoi. Allora, nel mio caso io ho imparato tutto lavorando, perché ho iniziato da bambina e non ho fatto accademie, e quando mi sono diplomata ho deciso di fare l'università, e quindi ho fatto l'università.
Okay. Cosa hai fatto? Che università hai fatto?
Io ho fatto scienze della comunicazione.
Ah, ok.
Ma se tornassi indietro non la rifarei.
Io ho fatto giurisprudenza, se tornassi indietro anch'io non la rifarei.
No, però, invece no. Cioè, secondo me ci sono poche materie che vale la pena studiare, veramente poche. Cioè, si può studiare tutto nella vita, perché la curiosità è, per carità... Però da un punto di vista di percorso accademico, secondo me ci sono poche cose per cui vale la pena studiare dopo il liceo, prendere una laurea, ci sono poche materie che meritano di essere inserite all'interno, sono le classiche, economia, giurisprudenza, medicina, biologia, fisica, chimica, astronomia, psicologia, filosofia, però... scienze umane, scienze della comunicazione, scienze politiche, che sono delle materie che possono essere inserite all'interno di un percorso di studi, però non è una materia onnicomprensiva che ti dà una preparazione specifica. Detto questo, Questo è, diciamo, il rapporto con la mia coscienza quando penso alla facoltà che ho fatto. Comunque, non avendo fatto un'accademia, avendo fatto un percorso di studi totalmente dissociato rispetto al lavoro, ho imparato sul set. Molti fanno così, poi dopo ci si lavora, no? Si lavora sulla voce, si lavora sull'addizione, si fanno degli stage, si lavora sul movimento del corpo, si fanno tante cose. Però si impara anche molto lavorando.
Ho visto una volta un'intervista a Michael Caine che spiegava lui dove guardava, come guardava, e per la prima volta mi ha fatto notare una cosa che io non notavo di solito, che spesso tu vedi questi attori che non sbattono le palpebre quando recitano.
Non blink, ci scrivono dei libri, don't blink.
Ma perché non blinkate? Non ho capito. Perché se non blinco io sembro un serial killer, se non blinca Morgan Freeman è un figo pazzesco, no? E questa è la cosa che non capisco.
Perché la teoria è che quando tu chiudi gli occhi il cinema finisce. È proprio il concetto del contatto visivo, è una rottura di una tensione, se vuoi. C'è chi sa usare il blinkaggio, cioè italianizzato,
Hugh Grant
ne ha fatto uno strumento di fascino pazzesco, la stessa Meryl Streep per esempio in Innamorarsi con Robert De Niro è tutta un blink, ma ci sta. Però secondo me io per esempio da un punto di vista personale nella vita blinco, ma perché è proprio una questione fisica, cioè devi semplicemente andare a inumidire l'occhio e la tua palpebra fa da sola. E provo invidia per chi non blinca, perché non blinkare vuol dire che poi nell'eventualità tu puoi non blinkare, invece per non blinkare quando lavori devi avere una concentrazione pazzesca, che poi non è detto che ti riesca, peraltro, e non è detto nemmeno che sia funzionale. Però gli americani sono, da questo punto di vista, sono abbastanza convinti di questa teoria, cioè che sia necessario per un attore, per mantenere questo contatto visivo, la tensione visiva, non blinkare.
Non avrei mai pensato nella mia vita di una sera trovarmi a parlare con Cristiana Capotondi di blinkare. Non è una cosa che non avrei mai immaginato.
Ma come si dice in italiano? Perché uno dice una parola in inglese, non che io sia una madrelingua inglese, ma
sbattere le ciglia, le palpebre lì, insomma, ecco. E quella roba lì. Ma invece di attori, registi o personaggi che hai conosciuto, dei grandi, diciamo, personaggi del cinema mondiale, hai qualche ricordo, qualche aneddoto particolare che a volte dici, caspita, quella volta che mi ha chiamato De Niro ed ero all'Esse Lunga, non lo so.
Stavo facendo la spesa all'Esse Lunga.
Esatto, cioè.
Non mi ha chiamato De Niro.
Non
ora
ti ha chiamato
non so se No, non mi ha mai chiamato. Ora non so se questo debba determinare una serata molto triste per me, pensando e riflettendo e mettendo il dito nella piaga. No, io ho avuto la fortuna di lavorare con Terry Gilliam, che è un Monty, ma non è Monty Montemagno, ma è un Monty Python, ed è un artista straordinario, perché oltre ad essere l'unica presenza americana all'interno del gruppo dei Monty Python, che è un gruppo di comici inglesi, è un fumettista bravissimo, è un regista visionario, direi felliniano, ed è un autore straordinario, ed è una persona di un'umanità unica. Lui ha fatto dei film che ancora ad oggi, per esempio sul tema della tecnologia, sono avanguardisti. Se tu pensi a Brasil, un film del 1984.
Con De Niro, peraltro. Se
Brasil,
non sbaglio.
Sì, aspetta.
Credo di sì. Vecchissimo.
Sì, è del mio, aspetta, ti dico specifiche corrette. E lui, secondo me, è un artista. Un artista con la maiuscola, cioè una persona che ha fatto della propria, diciamo, della propria passione, che è il cinema, un modo per raccontare dei valori. Ed ha, secondo me, in tutte le sue storie, ha sempre portato le cose che lo interessavano, se stesso. Sì,
giusto. Sì, me lo ricordo vecchissimo, visto da boh, ci avevo 20 anni, non so.
Ah no, ma ecco qual è la storia. Robert De Niro voleva originariamente interpretare la parte di Jack Lint, ruolo però già promesso a Michael Palin dal regista, e perciò dovette accontentarsi di interpretare Archibald Tuttle. Ecco perché il protagonista è Palin, che ha una, diciamo, poi una lunga collaborazione con Terry Gilliam. Ed è un film quasi in costume, chiaramente, perché è futuristico. E quando lo vidi, chiaramente non lo vidi nel 1984, però mi fece male pensare a quel tipo di umanità lì, forse oggi, da qualche parte nel mondo, quel lavoro della tecnologia su di noi è già presente.
Ci ha preso abbastanza.
Gli scaturiti, sì.
Di recente ha fatto molto discutere, no, social dilemma, tornando anche ai temi, diciamo, di sostenibilità in senso ampio, che peraltro, sai, sono temi di cui si parla da un sacco di tempo. Avevano suonato il citofono?
Sì, però scrivo che apro, è la mia fisioterapista, le apro in 5 minuti.
Ah, ok, vabbè, no, guarda, cioè 5 minuti ti lascio andare.
Ho un polso rotto. Che...
Veramente? Come te lo...
Sì. Retaggi di adolescenza da Attila Flagello di Dio, quando ti dicevano stai fermo per favore, che cos'hai, no, ti dicevano che cos'hai, l'argento vivo, quant'altro, il ballo di San Vito, me ne dicevano tante, e avevano ragione, pensa.
Ma e quindi ti sei spaccata, ma quindi è un polso spaccato tempo fa e che torna a farti male?
Sì, che ho dovuto operare, perché poi io ho una soglia del dolore molto alta, adesso non voglio tediare nessuno, ma mi sono accorta di averlo rotto da anni, quando ad un certo punto ha iniziato a farmi molto male, quindi sono andata dal dottore e il dottore mi ha detto ma lei ha il polso rotto, ma da quando, dico io, e lui dice ma da anni, in effetti sentivo dei fastidi, ma... Dicevo, ma sarà una tendinite, poi non sono neanche una tennista, quindi vabbè, comunque insomma fatto sta che siamo così. Quindi state fermi, per favore, muovetevi piano, muovetevi bene.
Piano. Senti Cristiana, ma invece di questo periodo di Covid, che cosa mi dici? Cioè, quale sarà il post-Covid nel tuo mondo, proprio a livello anche di produzioni, che cosa ti aspetti? Ecco, sia nel tuo mondo sia in generale, ecco, perché io ho passato mesi nel primo lockdown a parlare con miliardi di persone che dicevano, guarda, appena finisce il lockdown... la vita sarà diversa, la gente riscoprirà i veri valori, e poi appena hanno aperto le gabbie, uguale a prima, identico, nessuna differenza. E ho detto, caspita ragazzi, ma un minimo di valutazione, di coscienza, insomma, sul fatto che magari il mondo è cambiato, sta cambiando. Invece non lo so, però adesso sono di nuovo in lockdown e mi ripongo la domanda, tu come la vedi?
Ma guarda, noi intanto non siamo stati a guardare e non abbiamo aspettato, perché ci siamo costituiti il 9 giugno scorso, quindi il 9 giugno del 2020 ci siamo costituiti con 110 colleghi in un'associazione che si chiama UNITA, che è l'acronimo di Unione Nazionale Interpreti di Teatro ed Audiovisivo. Era un desiderio di associarci come categoria che avevamo da tanto tempo, ma sicuramente il Covid è stato un acceleratore, perché l'emergenza ci ha anche spinti a scendere in campo per difendere la nostra categoria, per affermare le peculiarità di una categoria che è inserita anche a livello di ordinamento con i lavoratori della comunicazione, ma siamo veramente una categoria molto peculiare. Per cui questo passaggio di unità, questo passaggio di metterci insieme per andare poi a realizzare una serie di obiettivi che ci siamo dati, tra cui la partecipazione alla stesura di un tanto agognato contratto collettivo nazionale di lavoro, un aiuto ai colleghi in difficoltà in questa fase emergenziale, ci ha motivati moltissimo. Per cui noi da questo lockdown secondo, in realtà non ci stiamo aspettando, ma stiamo contribuendo a trovare delle soluzioni. Non da ultimo un decreto che Franceschini ha licenziato la scorsa settimana, con lo stanziamento di 20 milioni di euro con una formula di fondo ristori, al quale in parte abbiamo contribuito, forse più che in parte, perché abbiamo raccontato di ciò che era accaduto nel primo lockdown. Molti interpreti del teatro non avevano avuto ristori, seppur fosse arrivato il fondo unico per lo spettacolo ai teatri, quindi abbiamo raccontato questa realtà, siamo stati ascoltati e abbiamo quindi contribuito fattivamente alla nostra categoria. Per cui devo dire che sono particolarmente fiera di aver dato una risposta positiva ad un periodo doloroso per tanti, per tutti, chiaramente, al di là delle persone che hanno perso la vita, che sono quelle che hanno pagato maggiormente, e delle loro famiglie, però anche da un punto di vista economico, diciamo, la sostenibilità familiare è stato un elemento di grande sofferenza. Per cui abbiamo cercato di rimboccarci le maniche, e devo dire che se una cosa buona questo periodo l'ha portata, per noi è certamente Unita, è una realtà molto bella e immediatamente concreta.
E tu come progetti da qua ai prossimi 12-18 mesi? Pensa se adesso dicessi, volevo dirvi che faccio un film sulla sostenibilità, si chiama Sustainability.
Sustainability.
E il protagonista è Montemagno a Brighton che va nell'oceano con i cestini di Lifegate, capito? Quello sarebbe una quella sarebbe uno scoop pazzesco, però mi sa che
allora,
non è così.
Intanto io Sustainability ogni giorno, everyday, quindi esatto. Nessuno mi riprende, ma everyday. No, ho un progetto di una storia che è tratta da un libro che realizzerò nella prossima primavera. Ho appena finito di girare la storia di Chiara Lubich, che è la fondatrice del Movimento dei Focolarini, una donna straordinaria che è morta nel 2008, anche lì è un messaggio di ecumenico, di pacificazione che ancora ad oggi non ha trovato concretezza all'interno della società, se non all'interno di quel movimento. Però dal mio punto di vista è un valore che trascende l'appartenenza religiosa, cosa che era accaduta già con lei, perché è riuscita a mettere insieme tutte le religioni, non solo i monoteismi, anche le religioni orientali, è riuscita a tenere tutti insieme con l'obiettivo di una fratellanza universale. Ma secondo me è anche un messaggio utile da un punto di vista politico. Mi piacerebbe soprattutto che questo Covid ci lasciasse questo. Comunque avrà un'uscita, credo, tra gennaio e febbraio, e dopodiché con la nazionale femminile il 1° dicembre siamo in Danimarca, perché ci giochiamo il ritorno Danimarca-Italia per le qualificazioni agli europei femminili del 2022. Questo è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi, è prossimo, entriamo in ritiro lunedì 23 e speriamo di farcela.
Ecco. Ma tu vai negli spogliatoi e fai il discorso stile every bloody Sunday, un centimetro alla volta.
Every bloody Sunday lo fa la nostra CT, Milena Bertolini, che è una donna capace di grande ascolto, ma anche molto determinata e persuasiva da un punto di vista semantico e emotivo. Io come capo delegazione accompagno la squadra, diciamo che rappresento la federazione quando la squadra è in ritiro, quando si muove, quando viaggia, quando è operativa. Cerco, spero di farlo al meglio, sono una figura di supporto, sono staff chiaramente non tecnico, sono staff dirigenziale. È un'esperienza molto bella che mi riempie di gioia.
Super. Cristiana, senti, ti lascio andare, se no poi non voglio che il polso si all'improvviso.
Senti, posso dirti, è un tentativo estremo, perché ormai quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, lo siamo rotto, cioè che dovevamo fare? Vabbè, ci proviamo.
Prova, ho intervistato Wim Hof, che è il campione del mondo del freddo, di sopportazione del freddo, che ha il metodo Wim Hof, dove ti metti a fare docce fredde, io ogni giorno faccio docce fredde così, che questo sfiamma, capito? Quindi lui dice, infilano nel ghiaccio e stai lì a oltranza.
Guarda,
fino a
apro il frigorifero adesso che è qui, e metto la mano dentro.
Questo potrebbe essere un ultimo tentativo. Cristiana, è stata veramente, veramente un piacere, e in bocca al lupo per tutto. Ricordo a tutti quanti la campagna di Life su Mamma Carot, lo trovate lì, mammacarot.com/project/lifecare, se volete andarla a vedere, e noi ci teniamo in contatto. Salutami Andrea e
Mr. Pisis.
Ok,
grazie,
ciao.
Ciao Monti, grazie, ciao a tutti.